ascoltato e che intonano esattamente questi sentimenti. Fratelli, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. E vi dico in anticipo di cosa vorrei parlare. Allora, prima di tutto vorrei cercare di approfondire questa cosa strana, come il linguaggio biblico e quindi la parola di Dio e quindi ancora quello che è percepito nell'esperienza religiosa come una cosa più alta dei nostri modi di pensare dell'uomo perché viene da Dio, troviamo che nella forma del comandamento vengono espressi dei comandi che riguardano delle esperienze che noi diremmo che non possono essere comandate, le esperienze, i sentimenti, degli affetti. Amerai il Signore Dio tuo, tutto il tuo cuore, eccetera. Rallegrarti nel Signore sempre. E se uno dovesse dire oggi che cos'è l'amore, non c'è un sentimento. Se chiedi cos'è la gioia, non c'è un sentimento. Che cos'è l'amore, non c'è che ha a che fare con gli affetti. Che cos'è la gioia, non c'è che ha a che fare con un'esperienza particolare. E conseguentemente, se tu fai un'altra domanda, ma è possibile comandare l'amore? Uno dice no. È possibile comandare la gioia? Uno dice no. E allora perché il linguaggio della scrittura traduce queste cose che umanamente pare non possono essere comandate esattamente come comandamento? Questo è il primo punto. Il secondo punto lo prendo dalla seconda parte di questa lettura. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste. Non angustiatevi per nulla. Nel tempo nell'acquario basta niente per essere tutti, essere afflitti, essere presi da paure, essere presi da tante cose che producono in noi la tristezza. Com'è possibile sentire un altro comandamento non solo dopo aver sentito rallegratevi nel Signore, ma addirittura non angustiatevi per nulla? Come possiamo far risuonare questa parola in un'epoca nella quale sempre di più, soprattutto nelle società ricche o prudente, le vere malattie sono quelle interiori piuttosto che quelle esteriori, perché quelle esteriori e fisiche e fisiologiche ci pensa la grande scienza medica, ma mentre quello che è disastroso oggi è esattamente il buio dentro di sé, che produce tante volte delle malattie pesantissime dello spirito, dell'animo, della psiche, a causa delle quali il sorriso sembra non ricomparire più sulle labbra di tante persone. Come possiamo allora riascoltare questo comandamento? Non angustiatevi per nulla. San Paolo, se diceva queste cose, perché le diceva? E vediamo allora di cominciare dal primo. Rallegratevi nel Signore. Perché la Scrittura ha alcuni comandamenti che riguardano cose per le quali non dice non tocca a me entrare a cambiare, perché se sei nella gioia, sei nella gioia, non è che puoi sforzarti di essere nella gioia. Allora come domandarci che cosa produce gioia, allegria, festa nel nostro contesto, nel nostro modo di sentire la realtà? Sono tante le modalità, provo a dirne alcune che mi vengono così. Quando ti riesce qualche cosa, ti è riuscita un'opera, ti è riuscita la tua idea, questo produce gioia, produce soddisfazione. La gioia scaturisce anche quando ti senti molto bene, c'è una persona che ti ama, una persona che ti pensa, una persona che manifesta il suo affetto per te. Sei anche nella gioia, nell'allegria quando in pratica senti di essere accolto, senti di essere qualcuno. Sei nella gioia e nell'allegria quando vuoi fare festa, perché in un certo senso bisogna fare festa e ci sono momenti collettivi di festa, quindi guarda chi non fa festa. E un po' tutte queste cose però va da sé che secondo tante scaturiscono dal funzionamento positivo o negativo di successi o di successi nella storia della persona, oppure relazioni presenti o mancate nella storia di una persona, come la persona amata ad esempio tocca il cielo con un amico quando avverte di essere partita e sia nell'uno che nell'altro caso il cuore sembra non può essere comandato dalle intelligenze. E allora ritorniamo al nostro punto. Come può San Paolo dire alla comunità di Filippi: rallegratevi, rallegratevi? Lo può dire perché non è un comandamento a sé stante, non sta dicendo state allegri, costuma allegra, tutte basta. Sta dicendo rallegratevi nel Signore. E quel nel Signore che fa la differenza tra una spinta emotiva dello stare allegri può andare a pescare il senso di una allegrezza e di una gioia che non dipende da te, non dipende dal tuo stato d'animo, non dipende dalla tua volontà, non dipende dalla tua intelligenza, ma dipende da un'altra cosa, dipende dal fatto che il Signore si è fatto accanto a te, che la decisione di aprire un rapporto non è venuta da te. È un'allegrezza, una gioia che non scaturisce da un tuo progetto, anzitutto, non scaturisce da una tua scelta, da una tua idealità, ma scaturisce dal fatto che prima di pensare all'altro sei stato pensato e amato dall'altro, con la A maiuscola, da Dio. Dio non cerca dell'uomo, Dio che trova l'uomo. Ed è proprio in questo, Dio è il Dio che viene incontro all'uomo nel figlio suo, nell'incarnazione, entra nella nostra storia. E questo entrare nella storia che noi affrontiamo dall'Annunciazione del 25 di marzo a un mese dopo, la nascita Natale, il 25 di dicembre, questa storia del Dio che viene incontro all'uomo è il motivo che deve provocare la nostra allegrezza. E allora è possibile alla comunità cristiana comandare la gioia. E non soltanto, notate, raccomandarla, ma comandarla. Sì, perché se il Signore è con te, a te è chiesto di svegliarti dal sonno. A te è chiesto di rimanere sveglio, di vigilare. E solo così allora potrai ritrovare le energie che non sono frutto della tua intelligenza, della tua volontà, ma sono frutto del dono di Dio. Dirai infatti più avanti: la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. La pace di Dio è lo shalom, è non tanto l'assenza di guerra o di armi, ma è il beneficio della gioia del Signore. Sorpassa ogni intelligenza, ogni calcolo umano, ogni spiegazione razionale, è superato dal fatto che è Dio che è con te. La compagnia di un Dio che sceglie di stare con te deve diventare l'elemento sufficiente perché il pastore della comunità Paolo coglie molto bene il dato di fatto. Qualsiasi relazione umana in questa terra ti potrà riempire di gioia al cuore, ma con la svolta degli eventi può svuotarti il cuore della gioia e può gettarti nella più profonda tristezza. Ma Dio no. Dio comunque sempre è lui sempre in cerca di te e in ogni necessità esponente a colui che c'è sempre ed è sempre presente le vostre richieste con preghiera, suppliche e ringraziamenti. Fratelli, il primo di carattere generale, il secondo sintetizza tutto il libro del Salmo, supplica e ringraziamento. I due volti della stessa esperienza. Quando sei angustiato, supplica Dio, anche se non lo vedi, non lo senti, lo senti lontano. Dio mio, Dio mio, perché ti abbandonare? Tu mi sei lontano. E allora però il salmista dirà di cantare le lodi di Dio nell'assemblea, di innalzare il canto del ringraziamento, perché lui non ha abbandonato il suo fedele. Alla supplica poi corrisponde anche il ringraziamento, ma questo è l'itinerario tracciato del mistero pasquale di Cristo nella vita di chi va incontro a Dio perché si è trovato un giorno incontrato da Lui, cercato da Lui, ritrovato proprio da Lui. E non tutto il tempo della vita è un tempo di vigilanza, può essere un tempo di perdita, di dispersione. Pur uomini di religione, pur uomini ufficialmente di Dio, l'attentato alla relazione profonda con Dio è sempre presente. Se Gesù, il figlio dell'Altissimo, viene tentato da Satana, dal demonio, e questo ce lo presentano i Vangeli sinottici all'inizio del suo ministero, non per dire che fu tentato all'inizio e poi superato con le tentazioni andò via in scioltezza, ma per dire che sono via all'inizio perché interpretano tutto il tempo del cammino di fedeltà attraverso suo lungo la sua storia di testimonianza. Se lui, che è il figlio del Padre, è per uomo e per Dio, fu regolarmente tentato dal demonio, cioè colui che cerca di allontanarti dalla coscienza presente del Dio che è fuori invisibile e certo. Pensate quanto questa tentazione può essere presente tra gli uomini e anche tra gli uomini di Dio, o quegli uomini che hanno scelto di dedicare la propria vita al Regno e a Dio. Non è scelto di Dio di certezza e di sicurezza su questa terra da questo punto di vista, ma ognuno di noi è chiamato ad essere sempre vigilante per poter stare con il Signore. Ed è la condizione fondamentale perché dall'angustia scaturisca la scoperta della gioia, perché dal dolore possa fuoriuscire una speranza. E allora accade anche che nelle prigioni di questa storia, sia per le reali, con i carcerati, persone disperate, che vanno a ricercare il senso della loro esistenza e incontrando il Signore nel carcere, ritrovano colui che li ha liberati. Che continua a restare dentro le sbarre. Così accade che anche in tante altre prigioni della psiche, tante, molte persone ritrovano che l'unico compagno profondo della propria esistenza, che sa dire l'amore dell'uomo e della donna, è esattamente colui che ha voluto scegliere nel volto dell'uomo e della donna di raccontare il proprio volto. Dio, che è il Creatore, è il Signore dell'universo. Vivere la compagnia di Dio, spezzare i panni con il Signore, è la condizione degli uomini risorti, risorti come risorto, come quella sera a Emmaus. Così è la storia della Chiesa che, raccontando il proprio anno liturgico,
Grazie.